bilancio. Bene, vediamo di ascoltare ancora. Voi non spaventatevi se la parola del Signore magari in qualche passaggio, oggi pomeriggio ce n'è una un po' fortina, però se vogliamo giocare con lo Spirito Santo, allora facciamo un'altra cosa, ma se vogliamo davvero lasciarlo agire, ascoltarlo, e non c'è alternativa, credo. Poi in questi giorni, in qualche occasione, cercherò anche di esplicitarlo, anche perché poi da domani non sarò più proprio da solo, vedete che qui c'è. Quindi, bene, allora, che cosa avrà significato per Pietro questo suo affondare? L'avrà capito? L'ha capito? Sembrerebbe di sì, perché a un certo punto grida e chiama. Proviamo ad approfondirlo, no? Proviamo ad andare un po' dentro a questo precipitare, no? In fondo di Pietro. Del resto anche lui non l'ha compreso subito, ma è stato qualcosa che Pietro ha compreso dentro ad un percorso, lo dicevamo stamattina. Lo stesso Paolo, come dicevamo questa mattina, ha compreso anche lui l'evento di Damasco. Diversamente da Pietro, lui è caduto, no? Però sostanzialmente è la stessa cosa. E vedete che per tirar fuori i santi bisogna o affogare o cadere, e quindi potete mettervi il cuore in pace, che quindi qualcosa del genere dovrà pur succedere in questi giorni. O cadete, cioè non inciampate, non cadete, per l'amor del cielo, però voglio dire, in questo momento qui, però spiritualmente, o affogare o cadere, qualche cosa del genere dovrà succedere, e gli esercizi andranno bene se succederà. Su questo non ci scappa, non si può scappare. E infatti Pietro, dopo quell'avvenimento, in realtà non lo comprende, perché per lui è semplicemente il suo fallimento di non essere riuscito a superare quella prova di camminare sulle acque e di essere all'altezza di Gesù. Del resto questo è quello che capita anche a noi, no? Per cui tutt'al più, come noi, si sarà sentito un pochino in colpa e dicendo: non ce l'ho fatta, il Signore forse da me si aspettava che io ci riuscissi, l'avrò deluso, l'avrò... come noi pensiamo, no? Quando cadiamo, quando affoghiamo, precipitiamo in qualche situazione e scattano dentro di noi questi percorsi interiori più legati al senso di colpa. E Gesù naturalmente tutto questo lo legge dentro al cuore, all'anima vita di Pietro e vede che ha bisogno di farlo camminare. E allora Pietro non ha ancora messo a fuoco che invece quello che è caduto, quello che è sprofondato, è il suo modo di essere discepolo, è il suo modo di appartenere a Gesù. Questo Pietro non l'ha ancora metabolizzato, non l'ha ancora recepito, non l'ha ancora compreso. E allora Gesù lo aiuta a comprenderlo. Infatti stamattina eravamo al capitolo 14 del Vangelo di Matteo e adesso andiamo al capitolo 16, siamo poco dopo. Siamo Matteo 16, possiamo cominciare per capire il testo, magari cominciamo dal versetto 13 così lo contestualizziamo. Ed è interessante perché si vede nel contesto come il cammino Pietro lo deve fare. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli. È la versione di Matteo di quel testo particolare che è di Marco invece al capitolo 8. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Chi risponde? Pietro, che per lui le cose vanno perfettamente bene, perché lui lo sa. E infatti la risposta è: rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né sangue né carne te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, su queste pietre edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi, l'avevo appena letto, del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. L'abbiamo ascoltato nella festa di Pietro e Paolo. Da allora, ecco qui il testo, versetto 21. Siamo subito, vedete, da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi e venire ucciso, risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Versetto 23. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi siamo Matteo 16, 21, 20. 23 è la parte che ci interessa di più. Questo testo comincia ad esplicitare qualcosa del discepolato di Pietro, della sua modalità di appartenere a Gesù o di vivere la sua appartenenza a Gesù, che è un modo di essere discepolo che scandalizza Gesù. Infatti, se ascoltando bene il testo, guardate che la reazione di Gesù è forte, è molto forte. Provate a immaginare se Gesù la rivolgesse a noi personalmente. Verrebbe da chiedersi, ma che cosa ha fatto di così grave Pietro per provocare una risposta di Gesù con dei toni così forti, con dei termini così pesanti e decisi? Cosa ha fatto di così grave Pietro? A ben guardare, infatti anche lui avrebbe detto, ma signore, non ho fatto niente di male. Come avremmo risposto noi? Così appare un dato che poi riprenderemo nelle prossime giornate, che è tipico ed è indicativo di una tipologia di discepolato. Appare un dato, un elemento che adesso indichiamo, ma che poi lo riprenderemo, che è indicativo di un modo di vivere e di essere discepoli, di vivere e la nostra appartenenza a Gesù, al Vangelo, al Regno, che Pietro incarna. Se Pietro non ha fatto come realmente è in sé, non ha fatto niente di sbagliato, allora questo significa che il richiamo di Gesù vuole portare Pietro a una consapevolezza che Pietro non ha. Vuole aiutare Pietro a rendersi conto di qualcosa di se stesso e del suo modo di rapportarsi a Gesù, del quale Pietro non si avvede. E qual è questo elemento? Che Pietro, rispetto a Gesù, è fuori posto. Attenzione però, questo essere fuori posto è più nel senso del fuori luogo, non fuori posto nel senso, non mi sento, non ho fatto, sono un po' fuori posto perché non ho fatto le cose come volevo, no? Allora uno si sente un po' non a posto, no? Quando c'è capitato, magari, che so io, di rispondere male a qualcuno, dopo ci sentiamo un po' fuori fase, fuori posto, no? Perché ci rendiamo conto che quella risposta lì. Qui è diverso, il fuori posto è più un fuori luogo, nel senso della posizione. Quando Gesù dice va dietro a me, vuol dire che Pietro è in una posizione rispetto a Gesù che non è quella dell'appartenenza discepolare. Mi spiego? In questo senso è fuori posto e fuori luogo. Perché gli dice va dietro a me. Vuol dire che Pietro, rispetto a Gesù, si era posizionato o di fianco o addirittura davanti. È talmente importante che Pietro comprenda questo, al punto tale che Gesù attribuisce a Pietro, e qui è pesantina la cosa, va dietro
Satana.
Insomma, non è che gli ha detto proprio una cosa. C'era da non dormire non so per quanti giorni, sentirsi dire così. Questa affermazione dice e fa capire a Pietro, o almeno dovrebbe fargli capire, che se Gesù chiama questo suo modo di vivere da discepolo e quindi il suo modo di posizionarsi rispetto a Gesù lo dichiara come ispirato più dallo spirito del maligno che dallo Spirito Santo che in questi giorni stiamo invocando, e questa cosa dovrebbe far riflettere Pietro, perché vuol dire che dentro di lui, nel suo fervore, perché attenzione, non è che Pietro vivesse con delle intenzioni cattive o maligne, assolutamente no, lui era pieno di fervore per il Signore, ma dentro a questo fervore, dentro a questo suo adoperarsi per il Signore, lui era finito in una posizione rispetto a Gesù che non era più relativa a Gesù. Mi spiego. Se io cammino con uno davanti, vuol dire che è lui a farmi strada. Se io cammino davanti a lui, vuol dire che a far strada a me non c'è nessuno se non io. Gesù sta cercando di fargli capire, guarda che il tuo discepolato non è con me, è con qualcun altro, è con qualcos'altro, alternativo a me. E Gesù gli fa un po' da specchio a Pietro, cercando di fargli capire che il suo fervore, che sarebbe nel seguire Gesù, in realtà si sta sviluppando secondo un modo di pensare e una logica che non contemplano più il Maestro. Mi spiego? O che lo contemplano, come dire, un po' a parte, a latere, non come centro e come perno. Mi sto spiegando? Ma Pietro sembra non neanche di fronte a questa cosa. Pietro probabilmente incassa anche questa, ma è talmente proteso nella sua sequela di Gesù, nel suo modo di seguirlo, che non si accorge che continuando a seguirlo così, continuando a vivere questo tipo di appartenenza a Gesù, in realtà che qual è il frutto di tutto questo? Che lui sta escludendo Gesù dalla sua vita. Lo sta mettendo fuori. Questo discepolato di Pietro e degli altri undici continuerà. E continuerà fino, grosso modo, alla passione. E alla passione, adesso leggiamo un testo, lo leggiamo nella versione di Luca, che è il Vangelo di quest'anno, anche perché Luca poi ha questo particolare. Siamo al capitolo 22 di Luca. I versetti sono dal 54 al 62. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità, anche questo era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non sono quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. E qui c'è al 61 il particolare di Luca, che è straordinario. Allora, è solo di Luca, allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Luca fa vedere che Gesù si volta al canto del gallo, cerca il volto e lo sguardo di Pietro. Non si dicono niente, ma si guardano negli occhi. E Pietro si ricordò della parola del Signore che gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Che cosa significa rinnegare? Pietro per tre volte dice: io non lo conosco, io non c'entro niente con lui. Vedete dove è finito il discepolo? Pietro ammette, finalmente dichiara, verbalizza la morte del suo discepolato, perché dice: io e quell'uomo siamo, non c'entriamo niente. Io con lui e lui con me. E lo ripete per tre volte. Pietro non si riconosce più in Gesù. E a quel punto Pietro si rende conto che il suo discepolato non era tra lui e Gesù, ma il suo discepolato era tra lui e qualcos'altro. Uso, e oggi uso questa espressione e domani capirete perché la uso. Pietro si rende conto che l'asse portante della sua vita non è io e Gesù, ma è io e qualcos'altro, ma non Gesù. Ormai c'è una estraneità dichiarata, espressa, che soltanto adesso, nelle lacrime, Pietro riconosce. Quelle lacrime di Pietro sono il riconoscimento del suo discepolato finito. Eppure, col senno di poi, Pietro potrebbe dire: eppure i segni li avevo avuti, che io e lui vivevamo come marito e moglie, come accade oggi, vivevamo insieme ma da estranei, o almeno non lui verso di me, ma io verso di lui, e me l'aveva fatto capire. Ma io ero così convinto e così infervorato del mio modo di essere discepolo che non mi accorgevo che quel modo di essere discepolo mi stava estraniando da Gesù. Mi fermo un attimo perché faccio poi un altro passaggio. Riuscite a seguirmi? Vedo un sì un po'. Capisco che non è, come dire, una cosa immediata, cioè bisogna un attimino pensarci. Io posso dirvi che questa cosa è reale, guardate che è reale, è storia, perché cioè non è che a me è venuta fuori, ho aperto un cassetto e l'ho trovata sta meditazione da qualche parte, e no, perché io ho fatto qualche ascolto durante questo anno e in particolare ne ho fatto uno di una persona consacrata che conoscevo bene, che conoscevo, o almeno credevo di conoscere bene perché la vedevo, e invece poi quando un giorno mi chiama e mi dice avrei bisogno un'oretta, viene e mi parla, e io mi sono trovato che dietro a questa persona e a questo discepolato che apparentemente stava in piedi a vederlo, in realtà tra lei e Gesù non c'era più niente, però la vita stava in piedi. Non vi è capitato di sentire, di vedere marito e moglie che stanno insieme, vivono sotto lo stesso tetto, ma ciascuno ormai sopporta l'altro e dice: ormai, cosa vuole? Che ci separiamo adesso? Abbiamo quasi 70 anni. Dove andiamo? Cosa faccio? Lo lascio qui, in casa da solo. E chi lo guarda più? Proviamo a vedere un attimo nella nostra vita. Ci sta. E anche nella nostra vita dobbiamo stare un pochino attenti nel nostro discepolato. Perché a volte noi dobbiamo, dobbiamo stare attenti a non sottovalutare alcuni segnali che nel nostro cammino ci arrivano e ci sono, e che magari noi, come dire, li accettiamo un po' così e tiriamo avanti, e poi dopo le cose a un certo punto, come dire, l'estraneità con il Signore poi diventa una realtà. Per esempio, quando nel mio cammino di preghiera, nell'esperienza della preghiera, io sento una certa stanchezza e sento e percepisco che la mia preghiera diventa sempre di più una cosa un po' meccanica, che dentro di me la preghiera si spegne o si è un po' spenta, e mi riferisco alla preghiera personale intesa come dialogo intimo tra me e il Signore, a tu per tu, quella lì si è spenta, per cui mi limito alla preghiera della comunità, quella che si fa magari al rosario, a queste preghiere che uno dice meccanicamente, però non c'è quel contatto col Signore, questa presenza che è svanita, che svanisce. Mi accorgo, ed è magari tempo, che la preghiera non mi dà niente, non raccolgo niente dai momenti di preghiera. Se faccio un momento di adorazione, vengo via che sono annoiata, un po' stanca, riempio il tempo e dico, leggo qualcosa, sono nella preghiera e la mia mente è costantemente altrove. E questo è un segno che dice qualcosa. E attenzione, che queste cose, questi segni, che adesso ne dirò qualcun altro, se tu li lasci, li sottovaluti, è come nella salute, no? Uno comincia a dire, ma non so, ho un gran mal di testa, uno non lo guarda, lo sottovaluta, non so, e poi a distanza di tempo, ecco, il mal di testa lì non è più solo mal di testa, a me è qualcosa di più. Un altro elemento, penso il rapporto con la parola di Dio, che mi accorgo è diventata o diventa sempre più muta e silenziosa, nel senso che non mi dice, non mi parla, se non in qualche rara occasione, ecco. Non mi parla neanche se sentissi quel testo qui di Matteo, dove il Signore mi dice, va dietro a me Satana, e magari neanche di fronte a quello non salto neanche sulla sedia, no? A me viene sempre in mente il testo della visita di Maria a Elisabetta, che Giovanni, appena Maria arriva da Elisabetta, Giovanni nel grembo alla presenza del Signore sussulta, no? E allora io dico, quando mi metto a pregare, chiedo sempre allo Spirito Santo di poter anch'io, alla presenza del Signore, della parola, avere dentro questo sussulto, no? Se mi accorgo che invece ho davanti a me la parola del Signore ed è lì, la leggo, faccio le solite due o tre considerazioni che faccio, le ovvie, quelle ovvie scontate, e boom, chiudo il libro e è finito così. Anche nella mia vita personale, quando mi accorgo che alcune scelte personali di vita che magari anni addietro facevo o avevo fatto, adesso non, è come se non mi interpretassero più, no? Io ho in mente qualche racconto che mi dice, ma che quando penso ad alcuni anni fa che avevo il gusto di alzarmi e di trovare il tempo e di mettermi così, e invece oggi questo slancio, ogni tanto ci penso e dico, mamma, come stavo bene, come era bello, che provavo gioia. E adesso mi resta solo un po' l'amaro in bocca, però non mi viene questi slanci di queste scelte di riappropriarmele, non riesco più, non mi prendono più, come se appunto, come se queste scelte personali legate alla preghiera, alla povertà, legate a uno stile di vita, a un modo di essere che io avevo scelto, che era mio, non riescono più a interpretarmi oggi e alla fine soltanto porto avanti quelle che, come dire, cosa devo fare? A mio marito, insomma, ormai cosa faccio? Ormai con lui è come se io fossi la donna di servizio, gli faccio da mangiare, lavo, stiro, diciamo quelle due parole a tavola, poi lui guarda la televisione di qui, io vado a guardare la televisione di là. Guardate che ce n'è più di una di situazioni così, eh? E anche noi, come questa donna qui, alcune scelte di far da mangiare a suo marito, di lavare, di stirare, di tenere in ordine le cose, le fa perché è così, anche noi, però un po' perché bisogna, perché si deve, perché, però e anche questo è un segno, magari mi accorgo, questo ne dico un altro, che a tenermi magari un pochino più viva sono alcune cose che faccio, no? Magari dico piccolo o grandi impegni, attività che devo svolgere nel mio servizio, e questo da un lato è una bella cosa, perché ci mancherebbe altro che uno anche quello lo fa tanto per farlo. Però d'altro canto è anche vero che se non ci fossero le cose da fare, come è successo a volte per la pandemia, che a un certo punto certe attività si sono fermate io al consiglio pastorale questa domanda l'ho posta e ho detto, ma per noi essere comunità nel momento in cui la pandemia ci ha fermato, il catechismo ci ha fermato questo, ci ha fermato quello, ci ha fermato quell'altro. Essere comunità è ancora qualcosa che esiste, che è possibile, oppure se le attività si fermano è finita, è morta anche la comunità. Per cui il mio discepolato e la mia appartenenza al Signore, se è tenuta viva magari soltanto o esclusivamente, o da qualche, e meno male da un certo punto di vista, però potrebbe essere qualche volta, se fosse soltanto dentro al fare, qualche volta può essere anche questo un segnale del dire concludo. Ecco, Pietro si accorge prima della passione, in quel pianto, che il suo discepolato, che la sua appartenenza a Gesù era un'appartenenza che lui immaginava, ma che in realtà, nel suo modo di viverla, in realtà l'aveva scorporato da Gesù. Gesù era su un binario e io ero su un altro mio e non me ne rendevo conto. Lui era sul binario Gesù Pietro e io ero sul binario Pietro e qualche volta il binario, per esempio, può essere, nel caso, Pietro e le mie attività. Anche qualche volta possono diventarlo. In quel momento Pietro si accorge che quel suo discepolato e tutto il suo fervore in quel tipo, in quel modo di sequela, in realtà non ha costruito un'appartenenza a Gesù, ma purtroppo una estraneità. E Gesù questa estraneità di Pietro l'ha avvertita e la avvertiva da tempo e in qualche modo gliel'ha anche rilanciata e rilanciata, fatta intendere, fatta capire. Ma Pietro era talmente convinto di andare avanti nel suo modo, nella sua forma, fino a quando quel giorno, l'episodio di Luca 22, Pietro in quel pianto si rende conto che non si riconosce più del tutto in Gesù, ma che la sua vita è un po' più altrove che in Gesù, è in altre cose e non in Gesù, che il suo asse che lo tiene in piedi, no? La colonna che lo tiene portante non è Pietro Gesù, ma è Pietro e altre cose. Mi sono spiegato? Forse questo è il motivo per cui Gesù quel giorno ha lasciato volontariamente un po' affondare Pietro. E forse questo è il motivo per il quale lo Spirito Santo vuole dire a ciascuno di noi di guardare un po' dentro, dentro intendo dentro di noi, e cercare di vedere dentro di noi quel Pietro che è dentro di noi e che qualche volta ha preso in mano il nostro discepolato e ce l'ha spinto un po' a viverlo, un po' anche lui, anche noi, un po' alla sua maniera, e ci ritroviamo ad averlo magari tante volte, in tante cose, in tanti momenti vissuto un po' così, e scoprire e magari prendere atto anche noi che forse ha bisogno davvero di morire quel discepolato lì, anche noi, che ha bisogno davvero di andare a fondo, proprio a picco, perché c'è bisogno di un discepolato nuovo, che ovviamente Gesù donerà a Pietro, perché Pietro non è in grado di darselo. Lui se ne è dato da solo uno suo. Sono riuscito a spiegarmi? Ecco, provate un po' nella preghiera, guardando i due testi, un po' a vedere e dire, forse dentro al mio discepolato c'è qualcosa di questo discepolato di Pietro, qualche traccia anche in me, un discepolato fatto da me. Signore, vengo io sulle acque come te. Tu non pensi come Dio, ma tu pensi che, vedete, i due discepolati, quello di Pietro, tu pensi non secondo Gesù, ma pensi ancora alla maniera tua. E quindi il tuo discepolato è un prodotto tuo, fatto in casa, è come la conserva che fai tu artigianale, fatta da te, preparata da te, consumata da te. E quando poi qualcuno si lamenta e dice che però è un po' troppo dolce, ti arrabbi anche. Mi dici, ma come? Più buona della mia non c'è. Io devo dire davvero questa cosa, che guardate che è possibile vivere anche una vita intera, e il Signore mi salvi da questa cosa, arrivare a festeggiare il 50° di sacerdozio ed essere rimasti, non dico 50 anni, ma magari X anni estranei al Signore, però essere rimasti dentro, perché tu comunque le tue cose le facevi, e per la gente le cose che dovevi fare le hai fatte, non è che le hai fatto mancare la messa, se dovevi confessare confessavi, la festa patronale la facevi, la processione anche adesso che si possono fare, il banco di beneficenza, le fate tutte. Eppure qualcuno te l'aveva fatto anche capire, perché quando ti sentiva, ti incontrava grattando, picchiando, si sentiva il vuoto. Noi possiamo, ciascuno di voi, io faccio qualche nome adesso, e voi avrete i vostri nomi, anche di qualcuno che avete incontrato voi, Io ne ho anch'io qualcuno, perché il mio ex santo vescovo, perché è già santo, io l'ho già dichiarato santo, il cardinale, quello che è diventato cardinale Corti, ma che lui era semplicemente Don Renato, è questo. E il Signore gli specchi ce li dà, perché il Signore ce li dà dove specchiarci. Il suo segretario simpaticamente ogni tanto così lo imitava, no? Nella gestualità, però poi fuori dalle battute gli si diceva, dai Don Gianluigi, imita il vescovo, e lui dice, dovrei fare l'imitazione di Gesù. Se uno dice Tonino Bello, ma ci sono, voi avrete qualche vostra consorella che avete conosciuto dell'istituto, magari nei primi anni, che dite, mamma, che donna di Dio, si sentiva che aveva dentro il Signore. E lì tu, in quel momento lì, tu dici, lì l'asse portante cos'era? Lei e Gesù. Non, era evidente questa cosa, si sentiva, si percepiva, no? la piccola sorella, la appena morta, discepola del Vangelo, appena morta in questi giorni, in una vita come quella che ha fatto. E queste cose dicono la realtà di oggi e quindi interpellano noi. Per cui quello di oggi è un richiamo nel senso della chiamata che il Signore ci sta facendo. E attenzione, non salvatelo il discepolato, il primo discepolato di Pietro. Non salvatelo, eh. Non mettete in campo strategie per salvarlo, eh. Guardate che noi siamo bravi a farlo, eh. E quando facciamo queste cose dovrebbe suonarci. Pietro ci direbbe, quando fai queste strategie, fai risuonare nel tuo cuore la parola che lui ha detto a me. Va dietro a me, perché quando noi salviamo un discepolato fatto da noi, lì non è opera dello Spirito, ma di qualcos'altro che contrasta lo Spirito. Oggi pochi o tanti, anche se il Vangelo di oggi dice la mandate e noi continuiamo a pregare, però certamente quello che conta davvero è questo discepolato, questa appartenenza nuova che si sente, che si sente. Dopo voi capite se il Papa è costretto a fare un intervento anche sulla liturgia, che ha fatto un intervento ufficiale sulla liturgia, ma aveva appena fatto un intervento ai sacerdoti della Sicilia, dove ha cominciato a dire stiamo attenti ai troppi pizzetti e candelabri e tutta questa... Voi capite che dietro a questo c'è un forte richiamo, che siamo andati in un discepolato che non parla alla gente, non dice niente, perché non fa emergere l'appartenenza a che cosa?